prima linea. Vivere con la fede al tempo del coronavirus.
Tutto pronto qui su Radio Vaticana Italia per una nuova puntata di In Prima Linea. Paola Simonetti con voi per la prossima ora per raccontare quella prima linea in cui operano operatori e cittadini fra luci ed ombre, guardando in questa fase certamente al futuro che andrà riprogrammato su moltissimi fronti. Come lo immaginate il futuro? Con quali timori o speranze? Fatecelo sapere al nostro numero WhatsApp 335-1243-722. E naturalmente il mio saluto oggi va anche a Luciana Fantini in regia e a Patrizio Ciprari alla parte tecnica. Fra poco parleremo, sull'onda della crisi coronavirus, del problema casa, con il grande rischio sfratti che incombe su molti cittadini. Parleremo anche di come stia andando il ricorso ai Monti di Pietà, ma ci focalizzeremo anche su una speciale solidarietà che è fiorita dietro le sbarre del carcere di Bollate, e chiuderemo anche con un'occhiata sognante ai fondali marini per sondare come lo stop alle attività umane abbia dato nuovo slancio alla natura. Abbiamo vissuto in questi mesi con l'imperativo di restare a casa per limitare il contagio da Covid-19, ma dopo questo periodo di stop forzato molti cittadini potrebbero non poterci più restare nelle proprie case per il grande rischio sfratti che incombe su tutti coloro che hanno perso il reddito o potrebbero perderlo a causa dell'onda lunga della crisi. Nonostante il governo stia bloccando gli sfratti fino a giugno, la strada che si apre nel dopo emergenza è decisamente scivolosa e molto incerta. L'allarme lo ha lanciato nei giorni scorsi l'Unione Inquilini, illustrando lo scenario, ma anche proponendo interventi che dovrebbero incidere, per la verità, sull'annosa questione casa, che in Italia è uno dei problemi più gravi per una grande fetta di popolazione. Cerchiamo di capirne di più con due ospiti. Massimo Pasquini, che è segretario nazionale Unione Inquilini, benvenuto.
Salve.
Grazie.
Grazie,
grazie della sua disponibilità. E abbiamo qui con noi anche Don Andrea La Regina, che è responsabile nazionale macro progetti della Caritas italiana, ma che è anche esperto non solo di problemi abitativi, ma anche di indebitamento e usura. Benvenuto, Don Andrea.
Salve.
Grazie davvero del tempo che ci dedicate. Pasquini, parto da lei. Allora, il fermo lavorativo di questo periodo sta provocando nel presente, lo sappiamo, per moltissimi un grave disagio economico, ma il punto è che il futuro potrebbe portare ad un ulteriore aggravamento della situazione, con ripercussioni sulle locazioni ad uso abitativo, per un incremento di morosità. Pasquini, quali sono le vostre stime, tanto per dare una dimensione?
Noi abbiamo stimato che già da marzo almeno 200.000 famiglie sulle 3,2 milioni che vivono in locazione possano essere cadute in morosità parziale o totale a causa appunto degli effetti delle misure del Covid-19.
Senta Pasquini, l'emergenza coronavirus si è radicata però su un terreno che era già fortemente compromesso sul fronte del disagio abitativo. Voi questo lo avete segnalato con forza.
Sì, purtroppo noi veniamo già da dati in tempi normali di circa 50.000 sentenze di sfratto per morosità, ed è tutto evidente che misure restrittive che pongono in essere anche la chiusura di posti di lavoro o di difficoltà proprio economiche rischia di ingenerare un aumento vertiginoso di queste. Noi dobbiamo impedire di fatto che la gente cada in morosità, che creerebbero un problema, un disagio sociale enorme.
Don Andrea, allora, in un contesto in cui tutte le Caritas diocesane hanno segnalato, di questo ci dava conto un articolo del Sole 24 Ore di inizio mese, un aumento significativo delle richieste di aiuti alimentari che è andato dal 20, è balzato al 50%, quindi questo ci dà la dimensione di che difficoltà stiano vivendo i cittadini. Il vostro osservatorio cosa registra in particolare sul fronte casa, se è possibile avere un po' il polso di questo periodo?
È chiaro che noi continuiamo a monitorare anche su questa tematica, che per noi è molto sensibile perché rappresenta il luogo dove vive la famiglia, un luogo umano oltre che un luogo fisico. Ed è per questo che noi ci chiediamo il perché non sia stata fatta già nel passato una legislazione che tenesse insieme da una parte il contratto, l'equo canone, tutte le esigenze anche del proprietario legittimo,
sì,
ma dall'altra tenesse conto anche della tutela sociale che l'istituzione deve mettere in atto, dell'inquilino. Tant'è vero che la proroga al 30 giugno sembrerebbe fatta di più per coloro che erano morosi già prima e non per la diciamo per il momento critico legato al coronavirus, perché ci ritroveremo di fronte, e lo vediamo già dai nostri centri d'ascolto, dove le cifre di persone che hanno problemi abitativi con i problemi di beni alimentari o di altro tipo materiale, ma che non sono state affrontate né nel passato né oggi con qualcosa di strutturale. Ed è per questo che noi riteniamo di fare una forma di advocacy verso le istituzioni, dall'altra però nei territori proponiamo degli accordi. Si può fare anche in questo periodo la riduzione del canone locativo. Accordi tra inquilino e proprietario con la garanzia da parte nostra, abbiamo vari fondi famiglia, fondi legati per la casa, che possono in qualche modo rispondere e dare la certezza che non è un modo per non pagare il fitto, non riconoscere la proprietà, ma nello scoprire che la casa è un bene
primario,
importante,
certo,
primario da salvaguardare.
Pasquini, quali sono le soluzioni immediate da adottare? Don Andrea ne ha citate alcune. Secondo lei, per anche andare incontro a quella che sarà l'onda lunghissima di cui parlava Don Andrea, per l'appunto, cioè di coloro che non solo erano già in difficoltà prima, ma che lo saranno in futuro, perché poi alla fine è questa la problematica, potrebbe allargarsi la platea di coloro che diventano indigenti.
Ma noi nell'immediato dobbiamo agire su due versanti. Il primo, concordo con quanto già detto, obbediamo sulla proposta di ridurre momentaneamente i canoni per alcuni mesi con percentuali di riduzione che vanno dal 30 al 50%. Abbiamo su questo fornito degli appositi moduli agli inquilini e devo dire una parte dei proprietari stanno accettando di buon grado questa riduzione. Sì, abbiamo dei dati positivi, non esaustivi ma positivi, da una parte. Dall'altra è del tutto evidente che abbiamo bisogno di incentivare, di aumentare i fondi contributo affitto, perché oggi abbiamo il problema di non mandare le famiglie in morosità,
è chiaro,
di fare in modo che non ci siano più sfratti per morosità. Da questo punto di vista segnaliamo alcuni piccoli elementi positivi, per esempio quando entrerà in vigore il decreto Cura Italia avremo due aspetti importanti. Il primo, che ci saranno ulteriori 120 milioni di euro che arriveranno alle regioni in tempi rapidi.
Sì.
Il secondo, che gli sfratti saranno prorogati al 1° settembre. Terzo, ci aspettiamo, anche grazie a un ordine del giorno approvato in Senato che impegna il governo a fornire ingenti risorse nel prossimo decreto economico proprio per i contributi affitto. Poi è ovvio, questa è la fase emergenziale,
sì.
Lei ben diceva che poi abbiamo un problema diciamo più strutturale, il problema strutturale lo affrontiamo però se noi mettiamo mano al fatto che in Italia abbiamo poche case popolari e tanta gente nelle graduatorie.
Liste d'attesa, esatto.
Mm. E noi ci mettiamo in testa di fare politiche abitative che in qualche modo pongono la questione di rispondere al fabbisogno reale, invece che soltanto gestire o lasciare proprietari e inquilini che scontrano fra di loro su un ragionamento poco onorevole, molto spesso, insomma, conosciamo come avvengono le cose. Ecco, il problema poi dopo strutturale ci consente oggi di dire che a maggior ragione abbiamo dimostrato quanto è debole in Italia il diritto alla casa e quanto c'è bisogno appunto di politiche strutturali. Abbiamo un patrimonio pubblico e privato immenso inutilizzato.
Esatto.
Perché non utilizzarlo?
Esatto, non
perché
ci sarebbe neanche bisogno di costruire dell'altro, cioè bisognerebbe poi alla fine recuperare, lo dicevamo anche nella nostra chiacchierata fuori onda con Don Andrea, ci sarebbe la possibilità e la necessità di recuperare anche tutto quello che è abbandonato dal punto di vista edilizio, no? E che potrebbe diciamo dare una mano. Io vorrei ricordare anche qualche dato, qualche stima prima di Federcasa, per esempio, dello scorso anno, che sono oltre 30.600 gli alloggi che risultano, per esempio, occupati abusivamente in Italia. E in questi rientrano anche coloro che non hanno avuto il diritto alla casa, ma anche quelli che l'hanno perso. A questi si aggiungono coloro che sono in lista d'attesa per entrare in una casa popolare avendone il diritto. E là dove la casa c'è, in molte circostanze è inadeguata e non salubre, si trasforma anche in supplizio economico. Pensate che un rapporto di profilo europeo di circa 3 anni fa della ONG francese Fondazione Abbé Pierre stimava che, per ciò che riguarda la percentuale di famiglie che faticano a pagare addirittura la bolletta del riscaldamento o che vivono in case umide, la media europea in entrambi i casi è del 24%, una percentuale che in Italia arriva al 38% di famiglie povere. Cioè, parliamo di un problema, quello della casa, che è davvero su tantissimi fronti, e non è solo il pagamento dell'affitto, Pasquini, è anche il pagamento, per esempio, delle spese condominiali, che diventa un problema, ad esempio. Faccio un esempio.
Spesso sono anche superiori. Vediamo, per esempio, nell'edilizia pubblica ci sono famiglie che pagano 50 euro di affitto in base al proprio reddito, perché hanno un reddito basso, e poi si devono pagare 200 euro invece di oneri condominiali che sono insostenibili.
Certo.
Il costo casa, il problema è il costo casa complessivo, ma per far questo occorrono, secondo noi, politiche pubbliche, non lasciare tanto al mercato tutto, perché altrimenti rischiamo qualche problema.
Senta Pasquini, abbiamo pochissimi minuti. Sinteticamente, qualche punto che ci può dare l'idea del perché la politica ha dimenticato la casa o vuole dimenticarsene. Qual è il nodo? Quali sono i nodi deboli?
Il nodo, ahimè, è stata la scelta sempre di privilegiare una cementificazione del territorio senza che questa si legasse al fabbisogno reale. Noi costruiamo ogni 10 anni oltre 1 milione di appartamenti e pochissimi di questi sono case popolari. Questo è uno dei punti fondamentali. Il secondo è che abbiamo in Italia la stranezza di un doppio binario nelle locazioni, un canale al libero mercato e un canale agevolato. Non possiamo più continuare ad avere questo doppio binario, dobbiamo per forza superare il mercato e lavorare perché ci siano canoni agevolati, magari ulteriormente agevolati, ma non possiamo dare sostegno a un libero mercato che poi produce questi guasti.
Certo. Bene, io ringrazio, lascio andare Massimo Pasquini, segretario nazionale Unione Inquilini. Buon lavoro e buona serata, Pasquini, grazie di aver partecipato. Tra poco accoglieremo anche un altro ospite per parlare di ricorso ai monti di pietà da parte dei cittadini, ma intanto, don Andrea, torno da lei per ragionare anche a largo raggio. In una condizione economica come quella attuale alla quale abbiamo fatto accenno, sempre più critica è questa condizione e credo, immagino, vada un po' di pari passo anche il rischio usura, è così?
È chiaro che il sovraindebitamento è l'anticamera dell'usura ed è per questo che noi insistiamo anche nei nostri centri di ascolto che è importante indebitarsi in modo sostenibile, ma certamente non ci si indebita solo facendo delle azioni inconsulte. Spesso le famiglie, non solo in questo momento, vivono una povertà e un impoverimento multidimensionale,
sì,
che è legato ai beni alimentari, ai bisogni educativi dei figli, è legato al costo della casa, è legato a tutte le esigenze della famiglia. Ed è per questo che, diciamo, da parte delle istituzioni bisogna fare attenzione non solo all'inserimento della criminalità organizzata all'interno, per esempio, degli appalti pubblici, ma bisogna evitare che ci siano delle cause pregresse che spingono la persona alla camorra. È chiaro, se uno ha bisogno del mangiare per i propri figli è disposto
a fare qualunque cosa, naturalmente,
anche a abbandonare la strada della legalità. Quindi da parte nostra, come terzo settore, privato sociale, organismo pastorale, l'impegno è ad accompagnare queste persone perché si trovino delle strade legali di accesso al credito.
Certo.
Ma il sovraindebitamento però rappresenta in questo momento un pericolo, quello pregresso e quello legato alla mancanza del lavoro, al fatto che non si ha un reddito certo, a coloro che vivono di lavoro nero, di lavoro sartuario, come anche ci sono anche nel caso dell'abitazione ci sono delle locazioni a nero, quindi c'è tutta una realtà
certo.
di illegale che certamente in questo momento non aiuta a uscire.
Assolutamente. Io vorrei accogliere però intanto Rainer Steger, che è condirettore di Affide, che è la più grande società italiana del credito su pegno, che è stata autorizzata per legge dalla Banca d'Italia e ha filiali in tutta la penisola. Benvenuto Steger.
Buon pomeriggio.
Grazie della disponibilità. Allora, io l'ho detto un po' in apertura, che in realtà è passata la notizia in questi ultimi giorni che molti cittadini stiano facendo ricorso al pegno, al credito con il pegno. In primis, vogliamo ricordare brevemente come funziona il meccanismo del credito su pegno?
Sì, il credito su pegno è la forma di prestito più antica del mondo, è nata in Italia nel 400 ed è una forma molto poco burocratica e veloce per ottenere un prestito. Io porto un oggetto che voglio mettere in pegno sì. e dopo 20 minuti, una volta avuto la stima dell'oggetto stesso, dopo 20 minuti ho già il prestito in forma o di contanti o di bonifico,
sì.
senza dover, come in banca, senza dover portare delle carte che giustificano un reddito, un patrimonio. L'unico oggetto che viene messo in pegno è il cliente, non si indebita, perché non è un debito che sì. ha poi nei nostri confronti, lui lascia solamente questo oggetto che poi può riscattare o rinnovare oppure lasciare per più tempo. Insomma.
Senta Steger, ai TG abbiamo visto notizie che rendevano conto di un assalto ai Monti di Pietà, soprattutto a Torino. Voi avete riscontrato un significativo incremento di clientela in questo momento?
No, noi abbiamo riscontrato un forte decremento della richiesta, chiaramente dopo le chiusure di metà marzo,
sì.
e stiamo riscontrando negli ultimi 4-5 giorni un ritorno alla normalità, per cui stiamo pian piano arrivando a lì dove eravamo ante crisi, ma non nessun assalto o nessun altro tipo di cose che potrebbero preoccupare, insomma.
Quindi c'è stato, diciamo, uno stop relativo alla paura di uscire o all'impossibilità sì. anche di uscire e ad andare nei luoghi pubblici. Adesso è tornata alla normalità. C'è però una città che abbia spiccato fra le altre rispetto al resto del territorio come richieste?
Ma noi abbiamo avuto qualche giornata con un po' più afflusso in Sicilia, in particolare a Palermo e anche a Catania, e un pochettino anche a Roma, però per il resto bisogna dire che è abbastanza normale la situazione. Abbiamo tanti clienti che chiamano, chiaramente diamo anche supporto telefonico per capire se facciamo rinnovi, come si possono fare e così via, però non abbiamo un assalto, diciamo, di nuove richieste. Però probabilmente da quando sarà più semplice girare, probabilmente dopo il 4 di maggio ci aspettiamo forse qualche afflusso maggiore.
Perché dobbiamo dire che quei cittadini che hanno la fortuna o hanno avuto la fortuna di poter mettere da parte dei risparmi, sicuramente in questo periodo stanno rosicchiando questi risparmi in denaro, naturalmente parliamo di liquidità, e che il credito su pegno naturalmente dà la possibilità di raccogliere i preziosi che si hanno e di poter avere una liquidità, come lei diceva, nell'immediato. Don Andrea, lei che ne pensa di questa forma di prestito?
È chiaro che in un contesto, quando è nato il Monte dei Pegni o i Monti di Pietà, avevano una finalità in un tempo in cui l'evoluzione dell'accesso al credito non aveva avuto ciò che è successo poi nei secoli fino sì. ad oggi. Io resto certamente perplesso in questo senso, non perché sia un'attività diciamo corretta, legale. Mi pongo però il problema, come capita al nostro centro d'ascolto, che se una persona ha già un sovraindebitamento alto, quindi superiore al 30% del proprio reddito in questo sì. contesto, non avrà più la possibilità di riscattare il pegno, e quindi è come se vendesse la merce. Dal mio punto di vista è chiaro che ognuno poi ha delle finalità da raggiungere, quindi il nostro impegno è questo, e questo è anche quello che noi facciamo anche attraverso il microcredito, quello di immaginare che la persona vive in un contesto di accesso al credito e di potenzialità economica che non può superare certi parametri e certi criteri, altrimenti si va poi nel sovraindebitamento e nell'usura, come dall'altra parte si va nella perdita del peso.
Certo.
È chiaro che la persona può dire a me interessa avere liquidità,
è
poi
chiaro,
anche perdere.
Certo. Steger, senta, ma la valutazione di questi preziosi e delle cose, diciamo, che le persone portano viene fatta su quali parametri? Intendo di tipo economico, su che cosa è basata, diciamo, la stima che si fa?
Sì, la stima è basata esclusivamente sul valore commerciale dell'oggetto che il cliente ci porta impegno. E poi per legge noi possiamo erogare al massimo l'80% del valore commerciale come prestito, no?
Sì.
Però tengo a precisare anche rispetto a quello che si diceva prima, concordo pienamente con quello che ha detto il signore prima, però voglio solo dire come nostra esperienza il 95% dei clienti poi riscattano e rinnovano. È pochissimo, è solo il 5% degli oggetti che alla fine i clienti non si riportano più via. E speriamo che questo continui a essere.
Potrà accadere anche in futuro, perché il problema purtroppo è questo futuro molto incerto,
esatto,
rispetto alla situazione economica anche di coloro che magari fino a ieri avevano potuto permettersi, diciamo, qualcosa in più. Don Andrea, volevo ricordare che le situazioni di crisi spesso hanno portato in passato anche a delle tragedie. Ricordiamo che ci sono stati dei piccoli imprenditori che si sono tolti la vita per un'esistenza strangolata dai debiti. Io con lei volevo ricordare che esiste una legge che ha un nome un po' macabro, ma che ci dà la dimensione invece del settore su cui incide, che è la legge salva suicidi, cioè la 3 del 2012, che dà la possibilità ai cittadini, questo ce lo ha ricordato anche un articolo di Corriere.it di qualche anno fa a firma di Barbara D'Amico, che si ha la possibilità di fallire, diciamo, come una società e di ripianare i propri debiti una volta per tutte, con quanto riesce a mettere a disposizione dei propri creditori, senza entrare in quella funesta lista dei cosiddetti cattivi pagatori, cioè i soggetti che nel gergo bancario non possono ricevere credito e che, se indebitati, vengono rincorsi per tutta la vita dagli istituti. Questo è un buon provvedimento, Don Andrea, secondo lei?
È chiaro che il provvedimento è stato fatto sotto l'onda di quei suicidi che hanno visto molti imprenditori togliersi la vita,
sì,
ma la legge 3 del 2012 ha delle grandi potenzialità ancora inespresse. In alcuni territori dove l'accordo tra i consulenti, le Caritas e i tribunali si è arrivati a una capacità di lavoro sinergico, hanno rappresentato veramente un aiuto per queste persone. Molte situazioni sono state risolte. Certamente è una legge che ha delle pericolosità, perché nasconde qualche tranello a cui bisogna stare attenti.
Attenzione.
Però
d'altra
parte è il primo passo perché si possa veramente anche in Italia affrontare questa problematica del sovraindebitamento, uscendo da quella logica dello stigma di chi,
certo,
una volta indebitato per tutta la vita è una persona inaffidabile, non bancabile, si dice con un termine molto dispregiativo verso le persone.
Bene, io ringrazio vivamente i nostri ospiti, Don Andrea La Regina, responsabile nazionale macro progetti della Caritas Italiana, e Reinhard Steger, condirettore di Affide, che è la Società Italiana del Credito su Pegno. Vi ringrazio tantissimo, vi auguro buon lavoro e una buona serata.
Grazie anche a lei. Buona serata.
Per noi piccola pausa, prendiamo un po' di respiro, torniamo fra una manciata di minuti, a fra poco.
Tempo di preghiera con i padri della Chiesa. In onda dal lunedì al sabato alle 14.33 su Radio Vaticana Italia, la radio che ti ascolta.